diversa, veramente tanto tanto indipendente. Siamo di editori, non parliamo di librerie, ma parliamo di ben due libri, due fumetti, Il clown di Aleppo e Il cielo su Ebla, con Emiliano Barletta, l'autore, e con Agostino Soggia. Vi ricordo di venire qui a vedere la diretta al Cesso a San Papier, dove più tardi o adesso potete assaggiare l'aperitivo di Mangiaradio, e sicuramente l'allestimento di Book & Roses a vostra disposizione, con rose e segnalibri e banchetto di Radio Sonar per sostenere l'iniziativa. E poi non c'è l'intervista con la libraia, ma magari più tardi vi daremo anticipazioni sul prossimo appuntamento. Vi ricordo la diretta Facebook sui canali di Radio Sonar, la diretta ovviamente su radiosonar.net, e vi lascio alla presentazione con Agostino ed Emiliano. Buon proseguo.
Va bene, allora eccola, grande presentazione col botto. Ringraziamo Claudia, diamo il benvenuto a tutte e tutti qui per questo spin-off, per insomma questo grande ritorno alla radiofonia dopo un sacco di tempo. Non nascondo una certa emozione, quindi mi sentirete balbettare, però è molto importante presentare questo fumetto e il webcomics Il clown di Aleppo, questo fumetto che si chiama Il cielo su Ebla qui. È molto bello farlo in radio, è molto bello parlare di queste storie che sono al centro di buona produzione di fumetti nell'ultimo periodo, ed è bello farlo come ha fatto Emiliano insieme a Gian Lorenzo, farlo dal punto di vista della cosa che penso amiamo di più insieme ai fumetti, cioè l'archeologia. Quindi proprio giochiamo in casa, San Papier, archeologi e fumetti, proprio è perfetto. Presentiamo Il cielo su Ebla, che è questo, faccio questa cosa molto televisiva in camera, è questo fumetto che potete trovare facilmente online, ma anche in copia cartacea, e presentiamo invece un altro fumetto che abbiamo detto è solo web, Il clown di Aleppo. Questi due fumetti raccontano quello che è un po' la Siria degli ultimi anni, e lo raccontano partendo da un dato che è quello archeologico, come tutti gli archeologi fanno, cioè il dato materiale. Lo fa raccontando da un lato la città di Aleppo e come questa è cambiata, e dall'altro il sito di Ebla, il villaggio di Tel Mardik, che è insomma un luogo a cui tu sei anche molto legato, perché insomma ci hai lavorato, ed è, per chi insomma non lo sapesse, tu lo spieghi molto bene anche nel fumetto, uno dei più importanti siti archeologici della Siria, nonché una delle più importanti ricerche fatte dall'archeologia italiana nel corso degli anni, che ha permesso di comprendere in maniera chiara e dettagliata il ruolo di un insediamento molto antico come quello di Ebla, che ha restituito questo grande archivio, i palazzi reali, e che copre un ampio periodo cronologico che ci ha permesso di comprendere lo sviluppo di quella parte del mondo, che poi ha influenzato, seguendo tutto poi il Mediterraneo, insomma senza fare gli orientalisti, la visione ex oriente lux, però è una cosa importante, ha avuto delle ricadenze. Tutta questa cosa archeologica che noi insomma abbiamo studiato, che abbiamo visto, ora non esiste realmente più, cioè restano quelle cose lì.
Sì, di fatto sì, rimane più che altro la documentazione dello scavo negli anni. Ok, scusate. Perfetto. Ed sono appunto gli anni di documentazione, insomma 50 anni di scavo sono stati fatti all'incirca, e tutto quello che insomma era studiato e fotografato. Per il resto è soprattutto negli ultimi mesi, almeno secondo il rapporto Assor, che è questo sito internet dove vengono raccolti tutte le situazioni soprattutto del Medio Oriente, Iraq e Siria, del World Heritage, e in cui c'è stato l'ultimo rapporto d'aprile, e si è visto appunto i gravi danni sia da parte dei ribelli sugli insediamenti, quindi movimenti di terra, sciacallaggio del terreno, sia bombardamenti veri e propri da parte del governo, insomma dei suoi alleati, insomma la Russia, così.
Ecco, di questa cosa importante che abbiamo detto, di questo sito, di questa storia, di questa civiltà, restano immagini, parole, non resta più il dato archeologico. Restano tante interpretazioni, restano tante spiegazioni, che però sono lì, un po' diciamo non più testabili, in quanto non si può più scavare, non si può più crescere la conoscenza di dati, eccetera. Recentemente qualcuno diceva in uno di questi convegni che organizzano le varie università che di tutti gli studi che noi stiamo facendo in questi anni, di tutte le nostre interpretazioni, alla fine resterà soltanto come abbiamo raccolto i dati, no? E dici, perché stai attaccando sto missile sui dati e sulle immagini? Perché tu fai un po' questo lavoro anche nel tuo fumetto, cioè perché delle tante scelte possibili che ha non solo un autore ma anche una persona normale per esprimere un proprio malessere, la propria idea sulla cosa, hai scelto di fare un fumetto su questa cosa e non hai fatto, non lo so, un articolo, una vignetta, no? Ne parlavamo prima, Palmira, un altro senso, cioè su certo, Palmira, sì. Sull'esplosione di Palmira da parte dell'ISIS abbiamo visto tutta una serie di scelte stilistiche per raccontare questo orrore. C'è chi ha fatto articoli, c'è chi ha fatto una vignetta, ad esempio parlavamo prima di Biani, il disegnatore del Manifesto, che fece questa vignetta con scritto "La storia vi condannerà" e con la testa, con la figura archeologica, insomma col sarcofago decapitato. Ecco, tu perché hai scelto un fumetto, e hai scelto un fumetto che ha, insomma, per chi lo leggerà, per chi l'ha letto lo capisce, una grafica un po' particolare, cioè ricorda molto le immagini, cioè proprio le foto, immagini intesi foto e che sono poi, insomma, quelle che penso, tipo la foto di scavo alla fine del libro e alle foto della laurea della moglie d'Assad, eccetera, sono foto vere che tu hai, sono il tuo personale. Quindi sì, perché questa scelta? Cioè, come hai deciso di mostrare questa tua malessere interno per la Siria?
Praticamente l'idea di... Tutto nasce nel 2011, quando scoppia appunto la guerra in Siria e... Iniziano le prime rivoluzioni di piazza, no? Perché effettivamente stavo dando un dato non corretto. Le prime manifestazioni di piazza sull'onda grande della primavera araba, e quindi in quel momento della mia vita, poi era un momento particolare perché appunto aspettavo la mia prima figlia, così, e quindi l'idea di quello che stava accadendo in Siria, conoscendo poi anche la storia della Siria, insomma, la storia moderna, conoscendo quello che è successo, tutto quello che è stato fatto soprattutto ad Hama nel 1982, con una rivolta bombardata e in un mese sterminio e distruzione della città. Praticamente da questa idea era nata la voglia di raccontare la Siria, ma raccontarla prima, perché era intuitivo che comunque, a differenza degli altri stati della primavera araba, in Siria sarebbe stata una situazione diversa, proprio per come era il regime e come in altre situazioni simili si era posto il regime della famiglia Assad, perché poi è un regime di una famiglia, non è il regime di un singolo, insomma, dittatore. Ecco, bisogna pure vederla in questa ottica, la realtà siriana. E all'inizio avevo preso, io durante il periodo siriano ho scritto una serie di moleschine, avevo preso appunti, avevo girato la Siria sia da solo che con amici, quindi negli anni dal 2000 al 2005 io ho vissuto sia la Siria appunto dal punto di vista lavorativo, ma sia proprio anche dal punto di vista umano, girandola, viaggiando, insomma, e tutto. Quindi inizialmente avevo buttato un po' giù un po' di idee, volevo riprendere queste moleschine, facendole leggere un po' in giro queste cose che scrivevo, perché avevo intenzione poi di condividerla su un blog, così. Mi si accusava di essere troppo descrittivo e meno emozionale, se mi posso usare questo termine. Cioè, nel senso, descrivevo benissimo le situazioni, le realtà, ma davo poca emozione, quindi poca empatia a chi leggeva. Ho avuto dei critici positivi da questo punto di vista, perché a quel punto, visto che l'altra mia passione era il fumetto, il passo successivo è stato proprio quello di pensare a demandare la parte descrittiva all'immagine e liberarmi da questo punto di vista per poter invece parlare della parte emozionale. E devo dire che alla fine è stato così, perché le persone che hanno letto, anche persone che non conosco, che mi hanno scritto, mi hanno detto che è stato emozionante, insomma, e questa cosa era quello che mi piaceva, insomma. Che era lo scopo principale, portare a empatizzare con le vittime, siano esse persone o siti archeologici, più che alla realtà storica, chi ha ragione, chi non ha ragione e via dicendo, insomma.
Guarda, rimanendo su questo tema delle emozioni, no? È un po' questa cosa che dici è bella, perché vuol dire che sono state delle critiche costruttive, perché quelle cose che ti dicevano sui primi lavori, in questa storia, che il cielo su Ebla, ma anche sull'altra, di cui poi andremo un po' a parlare, il Crown di Aleppo, invece proprio avviene questo passaggio di emozioni, secondo me leggendolo per, e guardandolo soprattutto per l'uso che tu fai, insomma, che hai fatto fare, insomma, chi ti ha disegnato queste storie, che altri tuoi colleghi, agli altri autori, e, dell'uso dei colori pastello, cioè sono delle, insomma, lo vedrete se non l'avete già visto, sono delle storie belle da guardare, sono molto colorate, sono si vede il tratto, quindi entri proprio dentro come appunto una Moleskine, un disegno, un racconto dentro la storia, però sono immagini visivamente belle, colorate, di macerie, morte, distruzione, cambiamento della città. Cioè questo collidere tra testo e immagini, perché io leggo una cosa brutta ma la vedo bella, detta così un po' semplificata, scusami, no, però è così, cioè com'è nata questa scelta? Cioè, era voluta questo accentuare l'orrore con questa tecnica?
Allora sì, nel cielo di Ebla, poi parliamo dopo del clown insomma, però nel cielo di Ebla appunto l'idea era principalmente, come tu dicevi prima, partire da una base fotografica, e a differenza di altre cose che poi ho fatto dopo, sia per il cielo che per clown ho lavorato con le immagini, con foto, poi chiaramente l'autore, il disegnatore ci ha messo molto di suo e paradossalmente in alcune situazioni alcuni hanno detto: ah, ma tu hai preso quella foto in questa vignetta, me la ricordo quella foto, e io dico no, quella là in realtà non è una foto, cioè quelle sono due foto messe insieme, il disegnatore ha creato qualcosa oltre e l'ha letta. Quindi paradossalmente quelle che erano più di fantasia sembrano più fotografie rispetto a quelle invece sono poi foto vere e proprie. Questo era un po' un aneddoto che ho trovato un po' così. Però appunto quando abbiamo lavorato con le foto e chiaramente non potendo fare un reportage diretto sul luogo, sul posto, quindi noi lavoravamo sia sul mio archivio fotografico, sia sulle immagini, sui video che appunto noi mostriamo nel cielo su Ebla, l'idea era quella di dare sia la sensazione di un ricordo, quindi di qualcosa che è graffiato, qualcosa che un po' perdi, tant'è vero che lui ha disegnato con una penna colorata, cioè una bic colorata, queste immagini, quelle che si usavano da bambini, quelle tutti i colori, no? Mm-hmm. E quindi si vede ed è voluta questa cosa, sia allo stesso tempo, per quanto riguarda invece le immagini, tirare fuori l'inganno, cioè nel senso mostrare che è un video, dire questo è un video, noi abbiamo visto un video, e trasformarlo in una soggettiva nostra. Quindi non cioè essere più spontanei, diciamo, far capire che non stiamo ingannando il lettore, stiamo dicendo queste erano immagini, ma sono immagini di ricordi, dall'altra invece abbiamo un video che possono poi tutti quanti vedere perché appunto abbiamo messo i link. Quindi era questo il principio, proprio questo doppio sistema.
Questo mi ha fatto un volano perfetto per farti un'altra domanda che mi è venuta in mente ora facendo questa cosa e di cui poi andremo a chiacchierare, su questo rapporto tra le immagini. Ora, ultimamente col fatto dell'iperconnessione, della possibilità di Twitter, la diretta, Facebook, tutte queste diavolerie con cui siamo sempre connessi, c'è proprio questo rapporto, no, di inganno lettore, la possibilità di essere dentro le cose per sempre meno tempo, però. Quindi fermare delle immagini di un anche reportage, una cosa, diventa una ricerca che molti fanno. Tu la fai in questo libro, ad esempio ora insomma, mi è capitato di vedere una mostra sua di recente, Giorgio Di Noto, che è un fotografo, lui ci ha fatto un lavoro su questo, ha vinto pure un premio, in cui lui proprio fotografava allo schermo per fare il racconto dei conflitti da casa e un po' giocava su questa cosa. C'è molto personale, c'è molto mainstream, c'è anche molto, dicevamo, questo qua soprattutto nel clown d'Aleppo, Urban Sketcher, che per chi non lo sapesse è un blog che tiene dentro vari blog di singoli disegnatori che vanno proprio in giro con le Moleskine a fare i disegni e poi li mettono lì, e c'ha questo tratto insomma un po' particolare, questa linea chiara, insomma si riconoscono, sono abbastanza riconoscibili e sì, sono infatti molto, molto difficili da fare, io ci provo sempre ma non ci riesco, ma sono molto belli. Cioè c'è questo, e c'è soprattutto un fumetto che è online, il Clown di Aleppo, sì. Cioè quello è solo online, si muove, interattivo, eccetera. Qual è il rapporto tra, a questo punto, web e diffusione e utilizzo delle immagini? Cioè perché il web, perché non il fumetto cartaceo? Ecco perché questa cosa.
Allora, sia per il Clown di Aleppo... che per appunto su Feble abbiamo dovuto adattare chiaramente il fumetto al mezzo, ovvero nel caso di Stormy si utilizza molto il verticalismo, che è la cosa principale di tutti i webcomics, quindi un formato che rientra nello schermo, quindi dimensione dello schermo, che può essere da un telefonino, un tablet, un PC, insomma, e via dicendo. E quindi è ben strutturato e pensato poi soprattutto per vignette orizzontali. Quindi tu hai un verticalismo di scorrimento e la vignetta orizzontale che legge. Quindi chi legge, tu già devi immaginare che non hai, invece rispetto a un fumetto cartaceo, il volta pagina, che è il grande effetto speciale di tutti i fumetti e che è il grande incubo di ogni autore, insomma, di fumetti. Hai solo l'idea di come da una vignetta all'altra devi farla scorrere. Per Graphic News, invece, dove c'è appunto il Clown di Aleppo, la piattaforma è stata sviluppata fin dall'inizio, nel 2015, come un sistema di orizzontale e soprattutto dove le vignette diventavano quasi animazioni, quindi c'è questo mix tra animazione e immagine statica, quindi è un inganno chiaramente, perché comunque sono tutte immagini statiche, però per come lo scorri, quindi orizzontalmente si può vedere questa cosa. Come tu notavi appunto, Umberto Torricelli, che è l'autore del Clown di Aleppo, del disegno, è un famoso urban sketcher italiano, quindi ha riportato questo stile nel Clown di Aleppo, che appunto era perfetto, appunto parlando di città. Perché il web arriva a tutti, volendo è una cosa generazionale, comunque dai quarantenni in giù, ma anche prima insomma, arriva a tutti facilmente, è gratuito. Ci perdo tempo a leggerlo perché tanto non mi costa niente, se la cosa mi piace vado avanti, se non mi piace mi fermo e via dicendo. Chiaramente appunto, come dicevo prima, il web libera anche l'autore di fumetti da una serie di costrizioni che invece la carta ti dà. Poi chiaramente noi siamo passati dal web alla carta con il cielo di Ebla e probabilmente riusciremo a passarlo anche per il Clown di Aleppo, adesso vediamo. Perché comunque poi c'è il lettore classico comunque che invece ha più il piacere di andare sulla carta, e questo crea un problema perché chiaramente un sistema di lettura pensato per il web, poi sulla carta devi cercare comunque di ricreare questa cosa appunto.
Sì, il discorso sul metafumetto che facevamo prima, esatto. Giovedì, è difficile portarlo, insomma poi lo scoprirete guardando il Clown di Aleppo, perché si muovono le vignette, cioè è così, molto bello quel gioco lì. E avevo un'altra domanda che a questo punto farei, poi invitando anche Emiliano della rete Kurdistan a intervenire, perché la Siria, non solo, ma anche tutto il Medio Oriente, è stato all'interno di numerosi fumetti che raccontano un po' queste vicende e questa storia. Insomma, dicevamo anche prima, un po' citandone alcuni, Kobane Culling di Zero Calcare nei vari episodi, quello uscito per Internazionale, quello poi a lungo edito Bao, sempre edito dalla Bao, l'ultimo del duo Turconi Radice, che racconta appunto anche la Siria, mette anche Ebla, mette anche Aleppo, e lo fa con una visione insomma un po' particolare. Ne abbiamo comunque parlato a Bandesinè all'inizio della stagione, per cui vi potete risentire il podcast con l'intervista agli autori. C'è Claudio Calia che ha presentato qui il suo fumetto con Dispacci dal fronte iracheno, e ce ne sono insomma anche altri che fanno. Quanto ti sei appoggiato a questi lavori, quanto no, e quanto secondo te perché c'è questa voglia nel fumetto italiano di raccontare questa vicenda?
Allora, per quanto riguarda sia il Clown di Aleppo che il Cielo su Ebla, non c'è stato nessun tipo di influenza o di approccio, insomma, perché al di là che quattro autori insomma diversi da loro, con stili diversi e anche stili diversi, poi diciamo questo, noi ci siamo diversificati, però non abbiamo né pensato di volontariamente staccarci insomma da loro, e ne ci siamo fatti influenzare più di tanto. Poi ho scoperto praticamente il libro di Turconi, insomma l'ho letto dopo, e paradossalmente con una certa pure emozione mi sono accorto che loro parlano di Aleppo e Ebla nella stessa tavola fanno vedere il baron di Aleppo, e sotto fanno delle macine con i bambini sul sito di Ebla. Questa cosa è stata un po' emozionante, insomma, come cosa, perché appunto andava a unire due storie che abbiamo già completato in realtà in quel momento, quindi è stato particolare. E, l'altra domanda?
No, l'altra domanda era secondo te perché tutti raccontano questa cosa,
sì,
era perché c'è questa voglia di raccontare la Siria, per esempio.
Ora, ironicamente, quando andavo in Siria negli anni, che era dal 2000 al 2005, la Siria, diceva, beh sì, cioè, non c'era questo interesse grande come è stato la Siria, forse l'Iraq, perché comunque poi ci sarebbe stato nel 2003 la guerra, e era più di interesse. La Siria perché? Perché chiaramente è una guerra televisiva più di quello che è stato la Bosnia, mediatica, nel senso anche di internet, di... Cioè, è molto immagine, sono molto immagini, quindi siamo carichi tra Twitter, Facebook, YouTube, siti internet. Si parla molto di Siria, secondo me è, non se ne parla abbastanza, ecco, questo possiamo dirlo, però è un argomento che interessa e quindi gli autori stessi che ne parlano, ad esempio nel caso del punto di Turconi, erano stati in Siria prima della situazione, della
quello,
guerra.
Secondo me quello lì era dove ti volevo portare.
Esatto, loro erano stati prima e quindi... ecco, su quello forse siamo più simili, perché comunque...
Secondo me perché siete tutti... scusate, ti interrompo, però no. Perché siete stati tutti lì. Cioè, la cosa bella di questi lavori, diversi, ognuno che mirano a qualcosa, a far passare un messaggio non sempre identico. Cioè, non che qualcuno dice che la guerra è bella, però perché c'è chi lo fa più da un punto di vista spirituale, tu che lo fai più da un punto di vista personale, Michele che lo fa in maniera... insomma, sua abbiamo presentato, insomma, è intervenuto anche quello, Claudio che è andato con un ponte per e tutti, cioè siete andati lì, c'è un sacco di gente che parla di Siria, che parla di questa guerra, appunto per immagini, fake news, mezze verità, perché lì poi c'è una situazione complessa, quindi secondo noi, quando abbiamo pensato questa iniziativa, era anche interessante far parlare cioè chi ci c'è. C'è stato, è in contatto e vive in parte insomma, personalmente questa situazione, e quindi riesce a raccontarla, come hai fatto tu, in maniera diretta, senza per questo cadere da una parte o dall'altra, no? È la cosa che ti dicevo oggi pomeriggio, mi ero preoccupato. E questa è l'ultima domanda, poi passo la parola a Emiliano. Era, no, quando ho visto la scena della laurea ad honoris in archeologia alla moglie d'Assad, dico oddio, ora non sono un fine scienziato politico, quindi non mi metto in giudizi, però dico oddio, questa cosa di Assad, comunque una figura molto complessa, ma anche molto negativa, dico in un fumetto, ora come me la gioco, gliela faccio la domanda o non gliela faccio? E tu poi mi hai risposto in un modo e ti fa capire quanto appunto anche io che me le seguo un po' queste cose, ma non ci sono così dentro, prendo delle cantonate e dico oddio, questo ora viene un filo assadiano, faccio un'intervista con Marco Rizzo, oddio, che come me la cavo? E invece ora spiegherà sì. Come mai ce la siamo cavata.
No, sì, perché c'è anche il libro di Riyad Satouf, quello l'Arabo del Futuro, i due volumi, che racconta molto bene anche della Siria degli anni Ottanta, no? adesso arrivo lì a concludere, e al punto della domanda. E io ho messo la moglie di Assad, la laurea alla moglie di Assad, non honoris causa in archeologia, da parte dell'Università della Sapienza nel 2004, ottobre 2004, più che altro per dimostrare, per far capire che comunque non era un regime, cioè non è, il sito di Tel Mardik, i suoi abitanti, non erano ostili al regime, non erano... rivoltosi o comunque antiregime, sono sempre stati molto legati e molto filo al regime stesso, e quindi la parte pure lì umana, no? Anche come raccontano loro, io ho avuto la strana coincidenza in cui il mio primo anno in Siria ha coinciso con il primo anno di Assad, Bashar al-Assad presidente, cioè era morto il padre a giugno, era morto Hafez al-Assad, fino a agosto c'era stato il periodo del lutto, così era in bilico se Sumer, il cugino Bashar al-Assad dovessero diventare presidenti, insomma, dei due, e poi alla fine salì Bashar. E quindi quando ho conosciuto i primi ragazzi, insomma, sul sito, e anche i primi operai, mi dissero tutti, noi abbiamo votato il presidente Assad, siamo contenti. Ah, sì, ma io curioso, insomma, anche perché poi lì c'era anche il limite linguistico, mi facevo aiutare a tradurre. Dicevo, ma come avete votato? Ma noi siamo andati lì, hanno detto, la domanda era, voi volete Bashar al-Assad presidente della Siria? Sì, no. E quindi noi abbiamo votato tutti quanti sì, e lui prese il 99% di voti. Curioso di vedere.
E poi distrusse sì, il villaggio.
Sì, esatto, e poi è stato bombardato, insomma, è una zona appunto, perché poi stiamo parlando della regione di Idlib, che è quella che attualmente è ancora sotto il controllo dell'esercito libero siriano, poi ci stanno anche i turchi e tutta una serie di situazioni, anche al-Nusra si trova in quella regione lì, quindi tutta una situazione particolare, la zona di Idlib. E quindi è questo qua. E secondo me era importante per far capire com'era il rapporto tra il regime e la popolazione, soprattutto sul sito di Tel Mardik. E quindi era il contrasto anche nel bombardamento che volevo evidenziare, appunto. Poi nel testo lego queste due cose. Non so se ci sono riuscito, sì, però.
Sì, esatto. Va bene, io ti passerei la parola, e vieni qui, e poi insomma concludiamo. Se intanto pensate a delle domande, interventi. Guarda, di qua che c'è la cosa, la telecamera, ormai sono tecnologici, quando sono partito io non c'era, era solo radio ancora.
Allora, intanto vabbè, devo dire che non sono Emiliano, mi dispiace, non lo conosco Emiliano, sono Emanuele, purtroppo sì. Va bene, allora no, io intanto volevo dire, per collegarmi, come dire, alle cose dette primo, il clown di Aleppo esiste.
Esisteva,
cioè, esisteva, sì. Cioè nel senso che io ho visto il tuo fumetto, è bellissimo, è commovente, però insomma ricordiamo che c'era veramente questo personaggio.
Sì, ma infatti la storia, no? Parla proprio di Anas Abbascia.
La seconda cosa che volevo dire rispetto all'altro fumetto, cioè quello che riguarda invece l'archeologia, è che diciamo quando distruggono queste cose, insomma ci sembra che distruggono delle cose che appartengono, come dire, soprattutto poi in particolare lì, a una situazione distante da noi, in realtà a quanto pare sembra che la civiltà, come dire, occidentale sia nata proprio da quelle parti, dove c'erano i Sumeri, che hanno dato origine a tutta una serie di popoli, in cui, come dire, l'espressione maggiore, diciamo, culturale si chiama l'epopea di Gilgamesh, in cui si trovano molte cose che poi si troveranno nella Bibbia, eccetera, eccetera, tipo il diluvio universale, eccetera, eccetera. Voglio dire che quella è una storia che ci riguarda, insomma, no? Tornando a noi, si parla della Siria? No, non si parla più della Siria, perché qui sembra che se non c'è un'ecatombe, cioè se non muore un numero sempre più alto di persone, come dire, non se ne parla, no? Perché si cerca, come dire, sempre la strage, insomma, la strage con più numeri ancora di prima. E purtroppo i social aiutano molto in questa cosa qua, perché hanno un po' la dinamica di chi la spara più forte, chi dice la cosa più, no? E io mi sono accorto, per esempio, di alcune fake news, nel senso che l'hanno sparata così forte che poi vai a verificare, non erano cose vere. Però ci avevano un sacco di like. Non si parla molto della Siria perché, considerate, noi abbiamo fatto un video recentemente e l'abbiamo fatto mettendoci dentro una serie di immagini e di spezzoni di video che ci hanno mandato laggiù, in cui si vedevano i bombardamenti di Afrin. E quando abbiamo visto quelle cose, come dire, ragionandoci un po', abbiamo detto: ma noi queste cose non le abbiamo mai viste in Italia. Cioè, se noi ci pensiamo, in televisione non è mai passato l'immagine di una persona morta o ferita ad Afrin, eppure sono morte 1000 persone e ci sono stati un sacco di feriti. E io, visto che questa scelta di non passare nessuna immagine, voglio dire, non sono passate a parte i canali privati, ma neanche su Renews 24, da nessuna parte. Credo che sia proprio, non che non c'erano le immagini, perché come sono arrivati a noi, arrivano anche alla RAI, figuriamoci. È un modo per, come dire, anestetizzare, si dice, anestetizzare, come dire, la nostra percezione. La guerra diventa una questione di numeri, no? E naturalmente diventa una questione lontana che non ci tange fino a che, come dire, non ci arriva vicino con il rischio dei foreign fighters o con un vero e proprio attentato. Di fatto lì la situazione continua a essere molto critica, perché diciamo, la presa da parte della Turchia di Afrin ha comportato diciamo lo, come dire, lo svuotamento di una zona in cui vivevano 1 milione di persone. 1 milione di persone sono, come dire, una quantità enorme. E da lì non era mai partito una bomba verso la Turchia. La Turchia, come l'Iran, come l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, ognuno cerca di mettere, diciamo, uno zampino diretto o indiretto. La Turchia l'ha fatto mandando l'esercito e mandando in questa zona, come dire, tutta una serie di jihadisti che erano stati sconfitti da altre zone della Siria. E in questo modo ha modificato la demografia di questa zona per avere una zona in cui c'ha un appoggio rispetto anche alla modalità con cui porta avanti poi la vera e propria, cioè il governo in Turchia, dove c'è comunque un regime, diciamo, sicuramente non democratico, islamista, nel senso che i valori che contano ormai sono sempre più quelli. A parte, come dire, si parla di 150.000 arresti, però per dirvi l'assurdo, hanno censurato tutta una serie di opere, tra cui quelle di Dario Fo, di Shakespeare, e hanno censurato anche i Puffi, perché visto che c'erano, insomma, hanno censurato anche i Puffi. Quindi ad Afrin c'è sicuramente una situazione molto critica, perché non tutti sono potuti scappare, e quindi quelli che sono rimasti, come dire, insomma, vengono rapiti, vengono torturati, eccetera, eccetera. Vi ricordate gli yazidi di cui si parlava tanto tempo fa? Gli yazidi sono 1 milione in tutto il mondo, quindi diciamo una comunità, no? Di questi 400.000 diciamo stavano in una zona tra la Siria del sud, diciamo, e l'Iraq, e lì erano già stati colpiti precedentemente, no? E quindi c'è stato il famoso mercato, eccetera, eccetera. L'altra quota grande stava ad Afrin. Ad Afrin ce n'erano altri 50.000, e quindi adesso da lì c'è di nuovo, diciamo, ci sono di nuovo le segnalazioni di donne che vengono rapite e che quindi non si sa che fine fanno, insomma, no? Quindi la situazione è grave, purtroppo, come dire, l'informazione che c'è è abbastanza poco. L'altra, come dire, situazione abbastanza grave è il fatto che sempre altre truppe turche sono entrate praticamente nel nord dell'Iraq, quindi al confine tra la Siria e l'Iraq, e qui stanno facendo una serie di provocazioni in quel territorio, e quindi c'è il pericolo che invadano la Siria da sotto, quindi invadano il Rojava. Ora, il Rojava, insomma, secondo me, cioè, veramente bisognerebbe tenerselo da conto, no? Perché credo che sia in questo secolo, forse anche per buona parte del secolo precedente, l'unico, come dire, esperimento di una democrazia estremamente avanzata. E non è un esperimento che riguarda, non so come dire, 1.000 persone, perché in Rojava, tra Afrin e gli altri due cantoni, vivevano 3 milioni di persone. Adesso Afrin l'hanno fatto fuori, e quindi c'è il rischio che le mire, insomma, della Turchia, insomma, vadano anche verso il Rojava vero e proprio. Nonostante per esempio Raqqa è stata conquistata dalle milizie di autodifesa dei curdi e da un esercito, diciamo un altro esercito, un'altra milizia mista curdo-araba, comunque ci sono ancora molte zone in cui l'ISIS sta riconquistando terreno, quindi la situazione non è assolutamente, come dire, stabilizzata e pacificata, eccetera, perché da una parte abbiamo le potenze regionali, cioè la Turchia, l'Iran, cioè in cui ognuno, l'Arabia Saudita, in cui ognuno direttamente o indirettamente cerca di prendersi un pezzo di questo territorio, il cui primo, come dire, difetto è di essere estremamente ricco di risorse naturali, e questa è una sfiga pazzesca, come in Niger, no? Che, come dire, sono pieni di petrolio, sono così pieni di petrolio che la gente si muore di fame e non c'è più l'agricoltura perché hanno distrutto tutto quanto il territorio per prendersi il petrolio.
Anche ricche d'acqua poi soprattutto, tutta la zona della tra Jazira e diciamo tra Tigri e Eufrate, tutti i vari affluenti, la zona appunto lì è ricca d'acqua, Balik, Kabur, tutta una serie di affluenti insomma dell'Eufrate.
Sì, sì, sì. Sì, c'è anche petrolio, insomma, cioè ci sono molte risorse, insomma. Quindi, come dire, secondo me è importante continuare a mantenere l'attenzione e la solidarietà rispetto a questo popolo che purtroppo non ha amici, perché effettivamente è un esempio pessimo per tutti i regimi che stanno intorno, perché come dire, non esiste nessun altro posto, diciamo, lì intorno dove per esempio c'è questo fatto che c'è la copresidenza, cioè qualunque comitato, istituzione, dipartimento, comune, qualunque cosa, c'è sempre un uomo e una donna, no? che lo governano, insomma. A livello, per esempio, e in qualunque ambito loro hanno cercato di fare delle innovazioni. Per esempio nell'ambito della giustizia, prima di arrivare ai tribunali ci sono dei comitati che si chiamano comitati per la pace e il consenso, che praticamente cercano di risolvere i problemi. Non so come dire, perché loro mettono in pratica il concetto per cui se tu hai fatto un delitto, hai rubato qualcosa, eccetera, eccetera, insomma, non sei soltanto tu responsabile, ma è responsabile la tua famiglia e la tua comunità, e quindi tutti se ne devono prendere cura per riparare, diciamo, il danno che hai fatto, e quindi devi incontrare la comunità a cui hai procurato il danno. Soprattutto chiaramente sulla questione femminile, insomma, l'esempio è pessimo per le regioni, per i paesi che sono intorno. È molto recente una legge per cui si possono sposare le ragazze di 9 anni. In Turchia è passata un'altra legge per cui se tu violenti una ragazza, anche minore, e te la sposi, non ti succede niente, non vai in galera, insomma, no? E invece chiaramente Rojava, come dire, effettivamente rappresenta un'alternativa completamente diversa. Un momento per approfondire questa situazione ci sarà il 25 giugno ad Acrobax, dove ci sarà la presentazione di un libro, scusate lo leggo un attimo, Utopia concreta, racconti dal Kurdistan, che è interessante perché, diciamo, non è un libro tra virgolette ideologico, cioè nel senso che nonostante le cose interessate il confederalismo democratico eccetera, però non è un libro che dà un inquadramento, diciamo, politico della situazione, sono dei racconti fatti da persone diciamo occidentali che sono andati lì e hanno lavorato, chi ha lavorato nella sanità, chi ha lavorato, diciamo, nella scuola eccetera, e quindi è una visione, diciamo, interessante perché rappresenta il nostro punto di vista, perché credo che uno dei limiti che noi abbiamo, diciamo, come il movimento italiano, è che è vero, riusciamo a esprimere una solidarietà, però poi non, come dire, difficilmente riusciamo a tradurre le cose che propongono lì in cose che si possono fare da noi. Io per esempio mi chiedo spesso, no, come si potrebbe tradurre il concetto di autonomia democratica. Ma nel senso che ci sono effettivamente una serie di zone, per esempio dentro Roma, in cui dei pezzi sono proprio veramente autogestiti dalle persone che vivono, diciamo, in quel territorio. Vi faccio l'esempio, il lago che sta vicino a Largo Preneste, no? Lì ci sono molte associazioni che organizzano moltissime attività e come dire, tutto questo è fatto al di fuori delle istituzioni, cioè non ci sono fondi. Non ci sono guardiani, il guardiano che c'è è un senegalese che, diciamo, viene pagato attraverso la festa del 25 aprile, cioè tutto quanto effettivamente autogestito. Come dire, sarebbe il caso di cominciare a pensare non soltanto a questo modello, come un modello che sta lì e che noi, diciamo, aiutiamo in tutti i modi, noi per esempio che siamo, io sono della staffetta sanitaria, quindi ci occupiamo dell'invio di medicine, dell'invio di attrezzature, eccetera. Poi c'è chi fa i fumetti e il fumetto è una cosa assolutamente, se posso dirlo, insomma, rispetto alla velocità con cui le foto appaiono e scompaiono, e quel fumetto ha una sua stabilità, diciamo, no? Sono quei ricorsi storici, no?
Di quello che pensa l'attuale ministro